Siamo su UR Podcast di Unise Radio, la voce dell'Università di Genova. Oggi cominciamo con un saluto in giapponese. Va bene Paolo?
Va bene, se proprio devo farlo.
Molto grazie, bene la tua presenza. Allora, cominciamo questo. O genki desu ka?
O genki desu ka?
Benissimo. Rispondiamo, hai genki desu.
Hai genki desu.
Bravo. Genki vuol dire energia. Gen vuol dire inizio delle cose, la radice delle cose. Invece chi è energia, spirito, anche la vita. Quindi genki vuol dire energia. Così genki desu ka. Ok?
Ah.
Però io ho chiesto o genki desu ka. Non ti ho chiesto genki desu ka. Perché io ho tanto rispetto per te, quindi ho usato la forma gentile. Questo o il senso di rispetto, segno di rispetto. Poi desu ka, questo ka, punto interrogativo. Desu è il verbo essere, quindi o genki desu ka, ti sto chiedendo, lei sta bene?
Ah, quindi quando metti ka alla fine è come se mettessi una domanda, un punto interrogativo.
Esatto, sì, esattamente.
O genki desu ka?
No. O genki desu ka?
Ah, è vero, perché deve essere come una musica,
sì,
giusto?
Sì.
È detto l'ultima volta. O genki desu ka?
Un po' troppo forte.
Okay.
O genki desu ka? Va bene. Ok, risponda. Hai genki desu.
Hai genki desu.
Bene, sì.
Va bene, ok.
Come? Ti trovi bene?
Ma sì, direi che per cominciare, quando se incontrerò qualcuno che parla giapponese, sì, nel mio prossimo viaggio dirò O genki desu ka?
Hai genki desu.
E saprò che mi sta dicendo sto bene. No, ok,
sì,
fantastico.
Esatto. Sì, abbiamo capito. Bene, l'altra volta abbiamo parlato della luna.
È vero. C'era anche la luna piena, tra l'altro, successivamente.
Sì,
quindi diciamo che l'avevi studiata bene questa cosa.
Ecco. No, la luna in questi giorni era veramente stupenda. Quindi ho deciso di parlare anche oggi di una fiaba che parla di luna.
Ah sì? E di quale fiaba vogliamo parlare, quindi?
Si chiama Taketori Monogatari. Ossia la principessa splendente. Taketori vuol dire take è bambù e tori è prendere. Quindi la storia di un tagliatore di bambù.
Ma è nota con questo nome o c'è un altro nome con cui è nota?
Originale è Taketori Monogatari. Invece è comunemente conosciuto la storia di Kaguya Hime, protagonista di questa fiaba, che è una principessa splendente. Quindi anche in Italia ha conosciuto la principessa splendente.
Ah, sarei curioso di conoscere questa storia.
Bene, allora ti leggo la trama. Questo personaggio, reso noto anche grazie alla versione che ne ha dato il rinomato studio Ghibli, con opera diretta dal regista Isao Takahata, è un esempio particolarmente bello della fiaba giapponese. Si narra che un giorno un anziano tagliatore di bambù vide una canna che spandeva luce. Preso da meraviglia, il vecchio tagliò il bambù, questo bambù luminoso, e vi trovò dentro una bambina piccolissima. Lui, che non aveva figli, decise di portare a casa dove abitava con la moglie anziana. Lei era talmente bella, splendeva di una bellezza, quindi loro la chiamarono Kaguya Hime, cioè la principessa splendente. Da quel momento capitò che ogni volta che tagliava un bambù, l'uomo trovava all'interno della pianta tantissime pepite d'oro. Il vecchio divenne così un uomo ricco. In soli 3 mesi la bambina divenne una donna bellissima. Si sparse la voce e nonostante i vecchietti la tenessero in fondo della casa, tutti volevano vederla. Immancabilmente arrivarono anche numerose proposte di matrimonio, tra cui 5 fatti da altrettanti uomini ricchi e nobili. Kaguya Hime rispose loro proponendo in cambio della sua mano delle prove impossibili da completare. Il primo doveva portare in dono la sacra ciotola del Buddha, il secondo un ramo del leggendario albero dal tronco d'oro e le foglie d'argento. Il terzo, la pelliccia di una bestia mitologica chiamata Ratto di Fuoco. Il quarto, il gioiello dai molti colori posto sul capo di un drago. Infine, il quinto, la preziosa conchiglia nascosta nella pancia di una rondine. Tutti e cinque cercarono di portare i tesori richiesti. Alcuni provavano a barare creandone di falsi, mentre altri rischiando la propria vita, sfidando il pericolo. Uno di questi perse davvero la vita cercando di sperare la prova. Avendo sentito parlare della straordinaria bellezza della fanciulla, lo stesso imperatore del Giappone volle renderle visita e se ne innamorò. Kaguya Hime però rifiutò anche la sua proposta e non accettò di seguirlo a palazzo. Passatempo sopraggiunge l'estate. La principessa iniziò a sospirare spesso alla luna e confessò infine di provenire da lì e che con l'avvento della luna piena sarebbero venuti a prenderla. Questo allarmò l'imperatore che, ancora innamorato, cercò di impedirlo invitando molti soldati. Ma quando arrivarono gli esseri celesti, la luna che sparse tutto attorno li rese ciechi e non poterono impedire la partenza di Kaguya Hime. Lei, prima di salire sulla carrozza, salutò ai suoi genitori adottivi e lasciò per l'imperatore un elisiro dell'immortalità. Ma appena indossati l'abito celeste, Kaguya Hime dimenticò la sua vita terrestre. Perché? Gli abitanti della luna non conoscono la sofferenza e la tristezza. La carrozza si allontanò e sparì lasciando i suoi cari in lacrime al punto che, dopo la partenza della principessa, gli anziani genitori si ammalarono per la disperazione. L'imperatore stesso decise di salire sul monte più alto del paese per bruciare l'elisir dell'immortalità. Che senso avrebbe avuto vivere in eterno senza di lei? Da allora la gente diede a quel monte il nome di Fushi-san, il monte dell'immortalità. In seguito il nome divenne Fuji-san e ancora oggi, guardando la cima del monte, si vede salire un fumo sottile, esattamente come quando l'imperatore bruciò l'elisir. Bene. Dunque, quale punto ti piace?
Ma devo dire che di tutta la storia la parte che mi affascina di più è quella finale. Sì. Quella dell'imperatore che rinuncia all'immortalità perché non avrebbe senso viverla senza Kaguya Hime.
Esatto.
Allo stesso tempo ritrovo anche delle assonanze con le storie cavalleresche occidentali. Perché la bellezza, il fatto che ci sia una donna che fa innamorare molti uomini, l'imperatore, che si sente che comunque anche lui vuole dare qualcosa. Ma la differenza è che gli uomini qua non si stanno battendo tra loro, vogliono superare delle prove, ma questo direi che è abbastanza una cosa comune. E l'imperatore non cerca di superare delle prove, ma non vuole neanche imporre il suo volere.
Sì.
L'imperatore rispetta il volere di Kaguya Hime e quando lei va via, cioè rispetta, manda comunque dei guerrieri che le impediscano di partire. Però quando lei parte, forse anche nel rispetto del sentimento che nutriva nei confronti della principessa, decide di non utilizzare un dono che la principessa gli ha fatto, quindi dimostrando comunque di avere una sorta di predilezione verso di lui.
La storia del tagliatore di bambù, cioè Taketori Monogatari, è considerata la fiaba più antica del Giappone. È stata scritta circa 1000 anni fa, anzi più di 1000 anni fa, era nel periodo Heian. Il periodo Heian cominciò nel 794, finirà nel 1185, un periodo
lungo.
Sì, lungo. Il periodo Heian è molto importante per capire la posizione delle donne giapponesi. Sapete che in Giappone è esistito ed esiste tuttora un imperatore, lo sai, no?
Sì, sì, dovrei saperlo. Non sono così preparato in storia e geografia, ma sì, lo so.
La sua figura a volte ha avuto un ruolo principale e a volte un ruolo secondario. All'inizio del periodo Heian, cioè quando è nata questa fiaba, le famiglie potenti cercavano di fare sposare i loro figli all'imperatore. Perché? Perché se la loro figlia avesse avuto un figlio, avrebbe potuto diventare il nonno di un futuro imperatore, cioè prendere un potere.
Esiste solo l'imperatore, non è mai esistita una figura femminile come un'imperatrice?
Esistivano, sì. Però la figura di imperatrice è sempre un periodo di transitorio.
Perché sapevo, parlando del ruolo delle donne nella cultura giapponese, che contrariamente a quello che molti pensano, c'erano anche le samurai.
Esatto, questo è un aspetto molto interessante, vorrei parlare per un'altra volta.
Ah, quindi devo anticipare. Va bene, comunque chi ci ascolta saprà che in una prossima puntata si parlerà delle samurai.
Sì, sì, sì.
Torniamo all'imperatore e al ruolo delle donne.
Sì. Ma anche questa principessa, chiamata Kaguya-hime dalla sua bellezza, anche lei è una combattente, io considero così. Ma ritorniamo comunque al periodo Heian, perché lì ci sono state le donne scrittrici molto importanti. Per capire questo, dobbiamo capire il periodo com'era. Abbiamo detto che se la loro figlia avesse avuto un figlio, avrebbe potuto diventare nonno di un futuro imperatore, ma i figli non nascono così facilmente. Non basta solo un semplice matrimonio, giusto? Devono due persone, imperatore e la moglie, devono frequentarsi, giusto?
Sì, pare che non funzioni in altro modo, sì.
Esatto. Quindi, per questo motivo, i potenti hanno pensato di istruire le loro figlie affidandole a brave e talentuose donne. Per esempio Murasaki Shikibu, l'autrice del racconto di Genji che abbiamo imparato l'anno scorso, fu istruttrice della imperatrice Shoshi. Invece Seisho Nagon, l'autrice di Note del Guanciale, fu istruttrice della imperatrice Teishi.
Sbaglio o sulle Note del Guanciale è stato fatto anche un film recentemente?
Questo non lo so.
Controllo, magari lo diamo come nota alla fine della puntata.
Sì, sì, sì. Guarda, Note del Guanciale dal titolo pensano che fosse qualcosa di romantico, invece non lo è. Comunque, non bastava la bellezza per attirare l'attenzione di imperatore. In un periodo che le nobili donne non dimostravano il viso, pensate, periodo Heian, anche buio, le misure della bellezza erano i capelli, carnagione chiara e soprattutto eleganza, ma anche capacità nel creare poesie. I Taketori Monogatari, nato in questo periodo, ma ci sono alcuni punti sorprendenti. Cioè, nel periodo così interessante e questa fiaba è stata creata. Pensa un po' queste donne talentuose che cercavano di istruire, anzi cercavano di fare conversazione, creare una storia interessante. Vediamo che punti sono interessanti. La principessa respinge le richieste di matrimonio dai potenti e nobili uomini, dando prove impossibili. Si sa che 3 pretendenti su 5 sono stati ispirati da persone realmente esistite. La principessa respinge addirittura l'imperatore. È un messaggio molto forte. Anche le donne possono respingere. Una donna può dire no. L'imperatore mette in atto un piano audace, finge di andare a caccia per intrufurarsi nella stanza della principessa, l'abbraccia e tenta di portarla con sé. Kaguya-hime sparisce diventando un'ombra. Mi chiedo, cosa abbiano pensato le persone quando hanno letto e ascoltato questa storia, soprattutto le donne che non potevano esprimere i loro sentimenti? Più alto era lo status, meno possibilità di esprimere le loro emozioni. Ma è sorprendente che non ci sia stata una censura, perché hanno preso in giro questi 3 potenti uomini che sono stati respinti. Anche l'imperatore è stato respinto. Questa fiaba comunque è sempre amatissima dalla gente. L'imperatore è rimasto nella mente della gente come una persona comune, innamorato ma respinto. Ha rinunciato all'immortalità, morirà con la malinconia.
Come succede spesso a chi è innamorato e non ricambiato. Comunque ho controllato nel frattempo, mentre ci informavi, ci raccontavi questa bellissima e anche interpretazione della fiaba, e non mi ricordavo male. Nel 1995 è stato fatto un film intitolato The Pillow Book, quindi letteralmente I racconti del cuscino, come regista Peter Greenaway, e ufficialmente la sceneggiatura è tratta dal libro di Seisho Nagon.
Oh, benissimo, allora devo assolutamente guardarla.
Tra l'altro, tra gli attori ci sono Vivian Wu, che è ovviamente famosa attrice cinese.
Sì, sì.
Quindi non c'entra niente col Giappone, ma non importa. E Ewan McGregor nel ruolo di un uomo. Però c'è anche Yoshi Oida, Ken Ogata. Quindi ci sono diversi attori anche giapponesi, oppure Hideko Yoshida. Insomma, direi che è un film che io ricordo che era uscito, non ricordo di averlo visto, quindi non posso parlarne come un film che ho visto, ma ricordavo che era uscito e che, allora ti dico anche come è stato valutato. Ha ricevuto 5 premi e 3 candidature.
Oh, caspita.
Dunque, è stato vincitore dell'Art Film Festival del 97 e poi vincitore del Best Film come regista al film della Festa della Catalogna del 96, e al premio della critica del Chicago Film Festival e il premio della critica del London Critics Circle. Quindi insomma, è anche vincitore del Seattle International Film Festival. Quindi insomma, un po' di premi li ha avuti e direi che è un film che possiamo consigliare di vedere. Magari ce lo guardiamo anche io e te, così la prossima volta possiamo parlarne.
Benissimo. Solo una cosa, questo Seishun Nagon, in questo periodo Heian già diceva che una donna deve lavorare.
Ma in che senso? Perché di solito le donne lavorano e anche tanto.
No, deve sapere la società.
Ah, deve lavorare al di fuori della casa, quindi.
Esatto, esatto.
Beh, è una visione molto moderna,
molto
direi.
Moderna, sì. Per questo adoro Seishun Nagon.
Quindi consigli di leggerlo se si trova.
Assolutamente. Allora,
in giapponese
lei è...
e se no, vabbè, magari.
Prossima volta magari vi faccio ascoltare in giapponese con la traduzione. Lei era un blogger, possiamo definire la parola attuale? Era una blogger.
Ah sì?
Sì. Quindi scriveva i pensieri. E quando è bello, e quanto è bello l'inizio di primavera, questa aurora, l'autunno, e cose sono belli. E quindi scrivevano cose della natura, stagione, ma anche la vita della corte.
Interessantissimo. No, stavo trovando, ho trovato un piccolo, è vero che sto facendo una ricerca di quelle proprio pessime, ho trovato un piccolo estratto dal Makura no Soshi.
Sì, esatto, questo è il nome originale.
Tutto perché sto leggendo, sì. No? Non vorrei apparire come uno che sa queste cose. Se vuoi lo leggo.
La primavera e l'aurora.
In queste mie note, scritte per mitigare la noia di una vacanza a casa, ho voluto fermare quel che i miei occhi hanno veduto e che il mio cuore ha sentito, pensando che nessuno le avrebbe lette. Le ho tenute nascoste sin qui, anche perché vi sono accenni infelicemente scortesi e riguardosi per qualcuno. Purtroppo, contro la mia volontà, sono state divulgate. La carta su cui sono state scritte l'avevano portata all'imperatrice, il principe Korechika. Sua maestà aveva detto: «Cosa vi scriveremo?» L'imperatore vi stava copiando le cronache di storia. Io allora esclamai: «Andrebbe bene per un guanciale!» E sua maestà aveva approvato dandomi quei fogli.
Esatto, sì. Lei era talmente contenta che le hanno regalato le carte, quindi cosa scrivo, e così ha cominciato a scrivere i pensieri.
Vedi, ci sono delle cose che è bene sapere, che è bene scoprire a volte, quindi è molto bello. Però direi che siamo verso la fine della nostra puntata.
Sì, guarda, questo vorrei anche parlare. Io penso sempre quando leggo Kaguya-hime, cosa pensava la gente? Quando guardava la luna, abbiamo detto che c'è un coniglio, no? L'altra
sì,
volta.
È vero, è vero.
Però ogni volta la gente guarda la luna, i giapponesi soprattutto, cercava di qualcosa sopra di noi. I giapponesi, sapendo questa fiaba, guardava la luna, pensava: sulla luna c'è un altro mondo e gli abitanti della luna non conoscono né sofferenza né tristezza. Quindi c'è qualche un altro mondo vicino, ma non possiamo mai arrivare. E lì c'è una principessa bellissima che sta ricordando di noi, la vita che ha trascorso sulla nostra terra, o avrà dimenticato tutto.
Però, come dice, che quando indossa la veste dimentica automaticamente.
Automaticamente.
Tra l'altro, e poi veramente dobbiamo chiudere perché stiamo sforando tantissimo, tra i primi film che sono stati girati in Russia c'è Aelita, che parla di una principessa della Luna che guardando un uomo su Marte se ne innamora.
Mm, questo possibile che ha preso da questo, proprio da questa Kaguya-hime, perché è un mistero, perché la principessa doveva venire sulla terra. C'è scritto nell'originale, la principessa è stata mandata per scontare una sua colpa. Una sua colpa.
Quindi stare sulla terra è una colpa.
Sì, okay. Ha fatto qualcosa. Cosa sarà? Cosa sarà? Forse magari veramente innamorata di uno, come questa, è stata mandata sulla terra per avere emozione? Avere emozione è una colpa?
Per alcuni sì. Però stiamo entrando veramente nella filosofia. Facciamo una piccola chiusura giapponese, visto che abbiamo aperto in giapponese.
Allora, pillole di giapponese di oggi. Il kanji, cioè ideogramma, ha origine cinese, ma ci sono kanji creati dai giapponesi. Yasashi è uno di questi. Nella parte sinistra di questo kanji c'è il segno che significa persona, cosa umana. La parte destra c'è il segno che significa tristezza, penoso, dolore. Insieme diventa ideogramma che significa gentile, premuroso e dolce. Quindi yasashi vuol dire gentile, premuroso, dolce. Una persona conosciuto la tristezza e il dolore sa cosa significa essere gentile, comprensivo e dolce.
Mi sembra una bellissima chiusura questa.
Bene. Avete ascoltato Radio Do su Your Podcast? Per scriverci radio@unice.it mettendo nell'oggetto il titolo del podcast, cioè Radio Do.